Con gli occhi chiusi sul via vai di faccia, che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Candle calls the mama, I'm sure all the hand and I just around.
8:07 minuti del mattino, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, il demone del tardi, è venerdì 5 febbraio e apriamo subito con gli occhi puntati all'apertura delle borse, perché qualche minuto fa i listini di Piazza Affari hanno aperto in clamoroso rialzo trainati dai titoli delle babysitter che guadagnano il 700%, pensate un po', 700% dopo l'improvviso improvvisata di Regione Lombardia che ha chiuso tutte le scuole con meno di 24 ore di preavviso, sospetto di aggiotaggio. Cari investitori all'ascolto, affrettatevi comunque perché a breve il titolo potrebbe essere sospeso per eccesso di rialzo. Da Tirano a Vidigulfo in questi minuti è caccia grossa alla babysitter su tutto il territorio lombardo. Ne sapete qualcosa voi che siete all'ascolto? Genitori disperati di fronte a equazioni irrisolvibili di logistica familiare che neanche Amazon sarebbe in grado di affrontare, figuriamoci figliuolo. Chat di mamme di WhatsApp più roventi dell'occhio di Sauron, tutto grazie al dolcetto o scherzetto di Fontana nei panni del bidello da film horror che bussa alla porta con dolcetto, scherzetto, facciamo scherzetto e quindi domani tutti a casa. Grazie per il regalo Attilio, francamente bastava una cravatta. Succede dunque in Lombardia, e succede in Lombardia proprio perché questa regione ha le sue peculiarità, lo ha spiegato ieri Bertolaso ha detto che la Lombardia è una regione più vulnerabile delle altre e una volta tanto è davvero difficile dargli torto, visto che a guidarla ci sono lui, Lamoratti e Fontana. Vabbè, dai, guardiamo almeno il lato positivo. Se adesso si attacca una dinamo al giramento di palle dei genitori, possiamo puntare all'autosufficienza energetica su tutto il territorio lombardo, almeno fino al 2104. Coraggio ragazzi, ce la possiamo fare, ma intanto cambiamo trama e andiamo su una trama che nel frattempo si infittisce nel giorno in cui è riapparso Bugo e scomparso Zingaretti. Sarà un caso? C'è un nesso? Non è che sono la stessa persona, per cui o c'è uno o c'è l'altro? Domande inquietanti che si stanno affollando nella mente del paese. Lo so. Può anche apparire un po' forzato l'accostamento di Zingaretti a Bugo, ma va detto che la reazione dei parlamentari del PD è stata simile, praticamente identica a quella di Morgan. Ma che succede? Dov'è Zinga? Già, dov'è Zinga? Si è suicidato? Si è smaterializzato nell'assenza per imitare Draghi? È stato portato via dalle correnti? È stato sbranato come Orfeo dalle baccanti in un rito propiziatorio all'8 marzo? Si è fatto esplodere urlando «Non è la D'Urso, Akbar?» Oppure è stato ritrovato con un coltello nella schiena, un coltello che sulla lama aveva inciso «Stai sereno». Non si sa ancora. Al momento gli inquirenti propendono per quest'ultima ipotesi, anche perché a qualche ora dall'annuncio della scomparsa del segretario, l'ultimo tweet del capogruppo PD in Senato, Andrea Marcucci, recitava ancora quanto segue: solidarietà ed un abbraccio al mio amico Matteo Renzi, vittima di un gesto folle. Capite bene che al brigadiere che indagava gli si possa essere accesa anche una lampadina. E infatti in serata, per allontanare i sospetti, il Marcucci, lo dico così tipo verbale dei carabinieri, si affrettava a pubblicare un nuovo messaggio in caratteri 140, detto tweet, in cui si leggeva: spero che Zingaretti ritiri le dimissioni in un partito democratico e libero e salutare avere idee diverse. Stante la burocratica formalità dell'enunciato, la cellula dormiente di Italia Viva nel PD resta comunque indagata, ma i primi riscontri dei RIS di Parma sembrano aver impresso alle indagini una svolta diversa e clamorosa, perché sull'impugnatura della lama sarebbero state riscontrate almeno 10 impronte digitali differenti e tutte riconducibili ad altrettante correnti del Partito Democratico. Potrebbe essere stato insomma un grande omaggio alla Agatha Christie di 10 piccoli indiani. Provate a immaginarla, una scena da Idi di Marzo con i congiurati che si affollano attorno al segretario e Zinga che si volta, li vede e urla: tu cuoque Orlando, fili mii, tu cuoque Orfini, fili mii, tu cuoque Bonaccini, fili mii, tu cuoque Franceschini, fili mii, tu cuoque Guerini, fili mii, tu cuoque Serracchiani, fili mii, e via di questo passo fino all'ultima delle correnti. Insomma, un tragedione necessariamente lungo, visti tutti congiurati, da età classica dei Dem. E invece sta a vedere che magari questa volta, per la prima volta, Zinga ha scelto il suo destino da sé, dopo che tante altre volte si è trovato a dover gestire un destino scelto per lui da altri, come quando voleva andare alle elezioni e qualcun altro lo ha catapultato al governo con i 5 Stelle, o come quando ha detto chiaro e tondo o Conte o morte e si è ritrovato un minuto dopo suo malgrado nel governo Draghi. Magari questa volta ha voluto prendere in mano il suo destino per evitare che di nuovo qualcun altro decidesse per lui. Oppure, chissà, forse semplicemente si è rotto le balle e ha deciso di andare ad aprire un ciringhito in Costa Rica. Comunque sia andata, si è dimesso il giorno dei duetti del Festival di Sanremo e della finalissima di Masterchef, come controprogrammazione, diciamo, una scelta un po' debole, ma comunque in linea con il profilo che ha sempre caratterizzato la sua segreteria, che per alcuni è traducibile con understatement, per altri con la strategia del fingersi morto. Stavolta però non si è limitato affatto a farsi di nebbia, ma ha voluto chiudere con un bel botto. Un segretario che chiude dicendo «mi vergogno del mio partito» non lo si vede mica tutti i giorni, e non è certo un bel viatico per un partito che, in quanto ad entropia, rischia di emulare gli alleati 5 Stelle e che negli ultimi 14 anni ha fatto saltare ben 7 segretari, una media da panchina del Palermo ai tempi di Zamparini. Intanto però adesso si tratta di colmare frettolosamente il vuoto e le ipotesi sul piatto sono diverse. C'è chi ipotizza di mettere un cartonato al posto di Zingaretti, chi consiglia di puntare forte sull'assonanza e sostituire Zinga con Zenga, sperando che nessuno magari se ne accorga. Ancora c'è l'ipotesi di sostituirlo con un generale in pensione, che è una prassi che funziona molto ultimamente, o magari invece dare direttamente l'interim della segreteria a Mario Draghi. La segreteria a una donna invece non è contemplata, perché non è il momento di metterci troppa discontinuità. E insomma... oggi si legge, cioè si scrive innanzitutto, e poi si legge tanto, lo facciamo anche noi, a proposito delle dimissioni di Zingaretti, partendo magari dal manifesto che oggi titola L'amaro del capo, e che affida la sua l'editoriale di prima pagina alla sua direttrice Norma Rangeri, editoriale intitolato Zingaretti fa esplodere il partito. Scrive Rangeri: il riverbero dell'atterraggio di Mario Draghi a Palazzo Chigi si abbatte fragorosamente sulla maggioranza che sosteneva il governo Conte, e dopo l'implosione di 5 Stelle colpisce il cuore al cuore il PD con il colpo di scena delle dimissioni di Zingaretti. Se in apparenza il suo gesto appare come un fulmine in un cielo nuvoloso, le parole usate dal segretario per motivare il passo indietro sono la più cruda, eloquente rappresentazione di cosa oggi è il gruppo dirigente del Nazareno, ma anche della distanza siderale che lo separa dalla drammatica, tragica condizione del paese, dalle classi popolari che in teoria dovrebbe rappresentare. Zingaretti, prosegue Rangeri, non aggira i problemi e usa concetti e termini molto chiari: guerriglia quotidiana, vergognose polemiche sulle poltrone, scoperchiando così cosa c'è sotto il tappeto di un unanimismo di facciata. Non solo, se questo "io non ci sto" fosse soltanto una mossa tattica per mettere con le spalle al muro i suoi oppositori e rilanciare la sua segreteria alla prossima Assemblea Nazionale, il prezzo di tutto questo scoperchiamento è tuttavia molto salato, e è comunque uno spettacolo avvilente per il povero elettore del PD, già ridotto nei confini della ZTL, quella zona ristretta a traffico limitato delle grandi città, e lo è soprattutto in questo momento con il governo Draghi, che ha avuto l'effetto di ringalluzzire le destre, abili nel doppio gioco governo-opposizione. Più avanti, scrive ancora Rangeri, sotto il testo rivolto alla pubblica opinione, il messaggio di Draghi è evidente: vedete in che condizioni sono i partiti? Niente paura, ora ci siamo noi, i migliori, preparati e fedeli servitori dello Stato, naturalmente aderenti al famigerato slogan né di destra né di sinistra. Ma il marasma del PD è il frutto genuino di quello che è stato capace di seminare in questi anni, il prodotto della lunga crisi precipitata dopo la disfatta elettorale del 2018, quando il Partito Democratico riuscì nell'impresa di ridursi al suo minimo storico. In quelle condizioni la segreteria di Zingaretti ha funzionato più che come architrave di una ricostruzione, come un ombrello sotto cui ripararsi dalle macerie lasciate da Renzi, uno di quegli ombrelli che però si rivoltano a ogni folata di vento. Così Norma Rangeri. Ma passiamo a questo punto sulle pagine della Stampa, dove l'analisi e l'editoriale è affidato alla penna di Federico Geremica, che scrive innanzitutto di come l'ora della verità per il Partito Democratico sia ormai vicina. Diciamo la verità, non è stato un bel modo di lasciare quello del segretario, e non tanto per la rivendicazione di meriti e successi sui quali si potrebbe ragionare a lungo. A colpire infatti sono state soprattutto le parole pesantissime utilizzate per descrivere il partito che tuttora dirige, un collettivo del quale vergognarsi, composto da persone sleali e irresponsabili che litigano e parlano solo di poltrone, giudizi inappellabili con i quali Zingaretti sembra bruciarsi tutti i ponti alle spalle, in barba alle voci maliziose che descrivono la sua mossa come un tentativo di riacclamazione. Di questo scrive anche Fabio Martini, sempre sulle colonne della Stampa. L'ira di Nicola non è un bluff, altro pezzo che ritroviamo in prima pagina. Ma intanto prosegue Geremica: ma perché il segretario ha deciso così all'improvviso di gettare la spugna? C'entrano naturalmente, come c'entrano però sempre, le polemiche interne, le battaglie tra correnti e le inevitabili guerre di potere, ma sarebbe sbagliato non vedere come nell'ultimo paio di mesi la posizione di Zingaretti di fronte a quegli attacchi si fosse ulteriormente indebolita. Potremmo definirlo un effetto dell'onda lunga della caduta del Conte 2, e non è infatti casuale che la crisi stia travolgendo proprio i partiti della vecchia maggioranza a tutto vantaggio del centrodestra, che per il momento appare più a suo agio di fronte alle prime mosse di Mario Draghi. È senz'altro vero, naturalmente, che le condizioni in cui versava il PD quando scelse Zingaretti come segretario erano drammatiche. Minimo storico, 18%, un partito stravolto dal renzismo, l'ala sinistra è uscita rumorosamente dal partito, ma è sensato affermare che oggi siano migliori. La slavina, che elezione dopo elezione ha travolto negli ultimi 2 anni le regioni a guida centrosinistra, è certificata dai numeri, mentre a certificare la strattezza della svolta impressa da Zingaretti, intendiamo il patto strategico con i 5 Stelle e il ruolo di Conte, ci sono invece gli eventi politici nelle ultime settimane, l'avvitamento del movimento grillino e la scoperta che una discesa in campo dell'ex premier ridurrebbe il PD a un partito di centro classifica, diciamo così. E poi ancora, in più, appare sempre più arduo presentare la nascita del governo Draghi come un successo per il Partito Democratico. Nell'esecutivo infatti il suo peso è drasticamente ridotto, per non dire del peso politico che esercita sull'esecutivo praticamente nullo, e se a questo si aggiunge la caduta di uomini simbolo della maggioranza giallorossa da Arcuri a Borrelli, è chiaro come il quadro per il Partito Democratico non sia precisamente esaltante. Così Federico Geremica per La Stampa. Ma intanto passiamo già a Claudio Tito, caporedattore di Repubblica, che analizza principalmente la relazione tra quello che succede in casa PD e il governo. Ora si sposta il baricentro, scrive Claudio Tito: le dimissioni di Zingaretti non sono solo l'ultimo banchetto messo a disposizione di quella specie di demone invisibile e perenne che periodicamente divora la sinistra italiana e i suoi leader. Rappresentano infatti un vero e proprio Big Bang, le cui onde d'urto sicuramente travolgeranno quel che resta del centro-sinistra e il progetto per costruirne uno nuovo, e in più sono potenzialmente in grado di modificare la natura e l'asse del neonato governo Draghi. Il punto è questo: la scelta, nervosa o ragionata che sia, del segretario Dem non produrrà effetti solo nel suo partito, determinerà reazioni immediate e di medio-lungo periodo, le prime si riveleranno proprio sull'esecutivo. Non è infatti in discussione l'agenda di Palazzo Chigi, è evidente che la gerarchia programmatica resterà immutata. Da oggi però la disputa si concentrerà su chi trarrà benefici dall'azione dell'ex presidente della BCE, chi se ne intesterà i meriti, chi ne rivendicherà i successi, chi eserciterà su di esso un peso che sarà sempre più direttamente proporzionale alla semplice possibilità di essere presente. Il paradosso di questa fase e di queste dimissioni è tutto qua: la parte in teoria predominante della maggioranza è composta dall'alleanza giallorossa, ma non ci sono e risultano assenti. Entrambi, 5 Stelle e PD, si ritrovano incredibilmente afoni e acefali. I grillini alle prese con una scissione strisciante e soprattutto con una fondamentale ridefinizione della loro essenza. Un partito in cerca d'autore, figuriamoci se possono incidere su un premier scelto proprio per la crisi del sistema dei partiti. Adesso anche il PD, il partito delle istituzioni e della responsabilità, si ritrova nella stessa identica condizione. Era un punto di riferimento, ora è un puntino in fondo all'orizzonte. Lo spazio lasciato vuoto verrà occupato, se non è già stato occupato, dalla Lega di Salvini. Davvero un paradosso: la forza politica idealmente più in crisi diventa, grazie agli errori degli avversari, quella con l'utile più alto, mentre il sovranismo arretra ovunque, mentre Biden archivia Trump negli Stati Uniti, mentre l'Unione Europea mette all'angolo l'antieuropeismo e mentre quindi il carroccio affronta la sua possibile implosione, a Salvini viene offerto sul piatto d'argento il copione migliore e la via d'uscita più sicura, quella di presentarsi all'opinione pubblica come l'azionista di riferimento di Mario Draghi. Questo il risultato della crisi politica che investe il Partito Democratico, ma anche il suo alleato Movimento 5 Stelle, nell'analisi di Claudio Tito sulle colonne di Repubblica. E visto che Draghi e il suo governo sono stati tanto evocati, vediamo che cosa dice Draghi di tutto questo. Naturalmente niente, il silenzio è Draghi, è il titolo del pezzo firmato da Salvatore Merlo sulle colonne del Foglio. Le dimissioni di Zinga non lo riguardano, il premier tace su tutto. Scrive Merlo: non si sa nemmeno se è preoccupato ora che i partiti della maggioranza esplodono uno dopo l'altro come i palloncini del tiro al bersaglio nelle fiere rionali. Il Presidente del Consiglio che dice? È impensierito dalle dimissioni di Zingaretti? Boh! E la verità è che di Mario Draghi non si sa quasi nulla, perché il capo del governo ha deciso di sottrarsi passi dalla comunicazione così come dalla politica. Resta da chiedersi quanto potrà durare questo stile, che è certo una reazione all'epoca recente di Casalino, fecondo padrone di Palazzo Chigi, ma è anche un'insidia. Perdere la lingua all'inizio può essere utile, ma a poco a poco può diventare una mutilazione. E poi, a pagina 4, prosegue Merlo: il primo intervento dopo il discorso della fiducia in Senato sarà il 18 marzo, notizia. 18 marzo a Bergamo, in occasione della giornata della memoria per le vittime del Covid, e non chiedeteci, come abbiamo fatto a saperlo, la parola è d'argento, il silenzio è Draghi. Dunque, con il codice emotivo, che più o meno volontariamente viene costruito intorno al Presidente del Consiglio, prevede l'evocazione di un distacco dalle cose e dalla politica, un rifiuto esplicito nei confronti della comunicazione, destinato a sciogliersi nella più viva speranza di un'era felice composta di fatti e non di parole, di ripresa economica, di vaccinazione collettiva. In un paese in cui di solito, si sa, i capi di governo sono esistiti nella misura di un fluviale susseguirsi di annunci e controannunci, suggestioni e ritirate, fantasie e invenzioni, ribalderie e veline di cui si alimentava il circo mediatico con effetto inebriante, persino Mario Monti ci cascò e ne fu stritolato. Difatti, il silenzio pone Draghi al di sopra, laico o distante, a seconda delle interpretazioni. Malgrado al di sotto del suo mutismo, ogni cosa si è in accelerato movimento tra strepiti e spasmi, accompagnati non di rado da un fracasso di rovina. Infatti, esplodono i 5 Stelle e va a fuoco la casa del PD, e non per ragioni estranee, ma proprio perché c'è lui, perché c'è Draghi. Dunque, in 15 lasciano il partito di Grillo perché non vogliono votare la fiducia, e poi ieri al Nazareno si dimette pure Nicola Zingaretti, che il governo, come tutti sanno, avrebbe preferito non farlo. Così, mentre tutti intorno gli altri fanno rumore, come direbbe Battiato, ecco che il Presidente del Consiglio muto vara un decreto sui e poi c'è un buco, perché evidentemente si sono dimenticati una parola sul foglio: rinvia le elezioni comunali a Roma e a Milano, nomina il capo, nuovo capo della polizia, mette alle strette la commissione UE sui vaccini, e poi tace. Se i partiti si rimescolano, si dilaniano, si contorcono, sono affari loro. Lui è altro e altro vuole restare, e ciò malgrado sia proprio lui che sta portando il subbuglio in Parlamento, dimostrando così che la distanza dalla politica è cosa ben complicata da esercitarsi a Palazzo Chigi, che insomma la contaminazione, se non è già avvenuta, è forse inevitabile, al punto da far dubitare persino alcuni dei suoi consiglieri sull'opportunità di insistere nel coltivare il silenzio come estrema risorsa della comunicazione. E allora vedremo quanto dura. Parlare, infatti, significa reagire. Persino quando si riceve un calcio si risponde ai, tranne se ci si chiama Mario Draghi. Così il silenzio del Presidente del Consiglio a proposito della crisi roboante che sta dilaniando quello che dovrebbe essere, che avrebbe dovuto essere la compagine di riferimento all'interno del suo governo, o l'azionista di riferimento che dir si voglia, che adesso invece, come raccontava anche Tito, evapora in un lampo di magnesio, e sulla lastra della fotografica rimane impresso il faccione di Salvini. Sono le 8:28 minuti, tra poco arriva il professor Andrea Di Stefano con il giorno delle locuste, quindi io sono già in chiusura con un minuto, mannaggia, solamente un minuto a disposizione. E allora intanto comincio a preparare la mia exit strategy con Gene Kelly e Donald O'Connor e Debbie Reynolds in sottofondo, e poi vi segnalo il ritorno del virologo di Libero, che oggi in prima pagina lancia la sua campagna di Russia: soccorso russo, Mosca ci offre 50 milioni di Sputnik, andiamo a prendercelo, così come vuole Salvini, che ieri, come raccontavamo, è andato a San Marino a trattare le partite. Con questo io vi saluto, chiudiamo qui la settimana del Demone del Tardi. Coraggio genitori, forza che l'avete trovata la babysitter. Io invece vado a inseguire il professore, perché tra poco si alza sipario sulle locuste. Good morning to you and you and you and you. Good morning, good morning. We've gabbed the whole night through. Good morning, good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning.
In the morning, it's great
to stay up late. Good morning. Good morning to
Might
you.
Might be just as zippy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night.
Don't say good morning.
Good morning.
Rainbows are shining too.
Good morning.
Good morning.
Bonjour.
Bonjour.